mondo intorno.
We'll be right back.
La musica che gira intorno è Valso Neil.
She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight.
Sonair, fai volare la tua musica.
Troppo studio?
Beh.
Il prof ti stressa ricordandoti la media matematica dei tuoi compiti?
Veramente.
Interrogazione era ieri e non hai ancora aperto il libro?
Cioè, in pratica.
Hai bisogno d'aria fresca per respirare un po' di calma. Hai bisogno di...
Ora d'aria!
Una boccata di ossigeno radiofonico per farti riprendere il fiato.
In diretta tutti i lunedì e mercoledì dalle 15 alle 16 sulle frequenze del web.
In compagnia del nostro staff fai entrare aria fresca nelle tue idee.
Ora d'aria!
Naturalmente su...
Falsonair!
E buongiorno, buongiorno, benvenuti a tutti gli amici di Radio Valsonair in ascolto. Siamo tornati dopo il lunedì di pausa. Eccoci qua, pronti per ricominciare la nostra diretta. Oggi in studio uno staff sovraffollato. Difatti qua dentro siamo veramente talmente pieni che quasi mancano le molecole d'ossigeno. Ed ecco che abbiamo Umberto. Ciao Umberto.
Ciao a tutti, come va?
Ci potessero rispondere, ce lo direbbero, ma secondo me lui il come va lo diceva in generale, giusto Umberto? Come va? Come butta, come si diceva una volta. E poi c'è anche Emanuele.
Sempre più carichi.
Sempre carichissimo. E poi c'è Rocco.
Ciao a tutti.
E infine, dulcis in fondo, last but no least, Giorgio.
Ciao a tutti.
Va bene, oggi, oggi puntatone, ragazzi, super istituzionale, ma super cremoso, gustoso e sugoso, perché abbiamo ospite il direttore, lo stiamo attendendo fra un po', e quindi tutto quello che avreste sempre voluto chiedere a un direttore di una casa salesiana, fra l'altro importante come quella di Valsalice, è giunto il momento di sfogare tutte le vostre domande. Quindi fra poco anche voi che ci seguite da casa potete ascoltare l'intervista. Noi adesso andiamo avanti con un po' di musica e vi mandiamo un brano che secondo me la dice lunga. La signorina o signora, non so più, perché aveva sposato il ciclista Armstrong in passato, quindi non so se sono ancora sposati. Sheryl Crow, grande rock singer americana, col suo brano All I Wanna Do.
Valorizza la frequenza. Sintonizzati su Valson Air. La classe non è acqua.
Bene, eccoci tornati qui in studio Radio Valson Air in compagnia di uno staff nutritissimo oggi, fatto da veterani di questa radio come Umberto e da giovani, e anche Rocco, non ci dimentichiamo, Rocco ha iniziato qui pulendo i vetri, se non ricordo male, ormai ha una posizione di tutto rispetto in questo staff, e alcuni giovani, una volta a Sanremo si diceva giovani proposte, con Emanuele e Giorgio, ma soprattutto lo studio è affollato e c'è anche una musica celestiale che si diffonde nell'aria, perché è sceso proprio dall'ufficio sopra per arrivare fino qua nel nostro studio il nostro direttore Don Alessandro Borsello, che saluto. Ciao Don Alessandro.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Bene, allora ragazzi, vi siete preparati? Perché so che avevate 10.000 domande da fare al direttore. Non è vero, si sono preparati oggi, però comunque hanno tirato fuori delle domande, anche perché lo spunto che di partenza per il quale ti abbiamo invitato qua è che questa domenica in arrivo c'è una festa molto importante per la Chiesa, ma anche per noi salesiani.
Festa dell'Immacolata, certo. Ecco. Devo già dire?
O mi, ma secondo me loro hanno da chiedere qualcosa.
Io vorrei partire subito con una domanda. Innanzitutto, buongiorno.
Buongiorno.
Le volevo chiedere che significato ha la festa dell'Immacolata per i cristiani in generale e poi soprattutto per i salesiani.
Bello. Domanda a cui rispondo molto volentieri. Allora, la festa dell'Immacolata è una festa importante per la Chiesa, innanzitutto, perché ci rimanda direttamente al principio della nostra fede, addirittura a prima ancora dell'incarnazione, perché la festa dell'Immacolata, a me piace ricordarlo, dice della concezione di Maria, cioè di quando Maria è stata concepita da sua mamma e da suo papà, cioè prima, cioè dice dell'origine proprio assoluta della storia di Dio che si è fatto uomo, e ci ricorda un mistero grande, cioè ci ricorda da un lato che Dio è davvero all'origine di tutta la nostra storia, addirittura prima ancora che noi lo potessimo immaginare. Appunto, se dovesse ognuno pensare alla concezione, deve risalire ai propri genitori, quando è stato concepito, è stato pensato prima ancora forse dal desiderio che non ancora nella pratica. E poi ci ricorda un mistero grande, che appunto si dice Maria è stata concepita senza peccato, e che vuol dire che in realtà noi non sappiamo bene cosa sia sto peccato originale, e se volete vi faccio una lezioncina di 4-5 ore. Ma anche no. Di certo non sappiamo cos'è, ma ne vediamo tutti gli effetti, perché lo vediamo nella storia, cioè il male che c'è, che continua, che purtroppo si fa una fatica infinita a estirpare. Sembra che vada sempre peggio. Non serve essere disfattisti, non è questo il senso. Però il male c'è e non bisogna neanche far finta che non esista. E tutte le grandi teorie, idealismi che hanno cercato di mettere da parte il male dicendo basta che tra tutti ci impegniamo e risolviamo il problema, e in realtà sono fallite.
Mi sa che sono ancora lì che aspettano.
E invece il male c'è, e forse l'unico modo per sconfiggerlo è fidarsi di Dio. Cioè, Dio che per potersi incarnare dice: io ho bisogno di qualcuno che si fidi a tal punto di me che non è neanche toccato nella sua coscienza da questo male, che è l'Immacolata Concezione. Maria, che non è che non ha sperimentato il male, altro che ha visto suo figlio morire in croce. Non credo che ci sia un qualcosa, una sofferenza più grande per una madre. Quindi ha conosciuto cos'è il male, ma nello stesso tempo ha vissuto fidandosi sempre di Dio. Questo credo che in buona sostanza, ma anche se forse non sono stato semplicissimo, però questo è il senso del mistero dell'incarnazione, o meglio del mistero dell'Immacolata Concezione.
No, il tempo c'è, non c'è problema, perché la base si ripete. Ma invece per i salesiani...
Mi sento di dire, è più facile, perché è legato a una doppia contingenza. Da un lato, un motivo davvero storico che sembra semplice ma non è banale, e cioè Don Bosco, quando gli è stato chiesto di scrivere le sue memorie, cioè quando il Papa Pio IX gli ha chiesto: ma Don Bosco, quando è iniziato tutto quello che ha messo su adesso? Lui, è vero, ha raccontato il sogno dei 9 anni, ma poi ha raccontato un po' il suo diventar prete, poi dice: e tutto ha avuto inizio in realtà quando io, giovanissimo prete, era il dicembre del 1841, Don Bosco era stato ordinato prete nel giugno, quindi pochi mesi prima. Lui era giovane prete a Torino e si trova nella chiesa dove lui era lì in collegio per studi, la chiesa di San Francesco d'Assisi in Torino, una traversa di via Garibaldi. Si trova a dover celebrare la messa e si infila dentro un ragazzo, sente un battibecco tra il sacrestano e questo ragazzotto. Il sacrestano l'aveva scambiato per un ladruncolo, invece lui era un ragazzo povero che stava cercando forse anche solo un rifugio un po' più caldo, e eravamo a dicembre, appunto. E Don Bosco si intrattiene con lui, gli chiede di fermarsi un attimo a messa, le fa due parole, gli insegna due preghiere, lo invita a venire la domenica successiva, si presenterà poi qualche altro ragazzo e Don Bosco dirà: da qui è nato tutto l'oratorio, cioè tutta la sua esperienza nasce da lì. E il fatto che fosse una festa di Maria, Maria Immacolata, fa diventare per Don Bosco questo quasi un segno premonitore. Dice: Don Bosco vede, certo, nell'immagine di Maria Immacolata, prevenuta nel peccato addirittura dal disegno di Dio, un po' l'immagine del suo sistema, cioè essere educatore per i giovani.
E a proposito di Don Bosco, qui a Valsalice si farà qualche evento particolare per l'Immacolata?
Ma certo, allora quest'anno il calendario ci dice che l'Immacolata è domenica.
E questo un pochino potrebbe dispiacere a qualcuno.
Non solo per gli studenti, perché vuol dire che è una domenica tra le tante in questa corsa che ci porta a Natale, perché a Natale, io dicevo oggi in classe, sono tutti più buoni ma anche un po' più stanchi. E cosa si farà? Si farà come da tradizione alle 11 la messa, a cui seguirà poi il cosiddetto cerchio mariano, cioè si ricorderà, dicendo quell'Ave Maria che Don Bosco aveva detto nel 1841, si ricorderà l'origine di tutte le presenze salesiane. L'oratorio per Don Bosco è un modo per dire una presenza salesiana.
Certo.
Prima ci sarà un momento di ritiro con i genitori, quindi alle 8:45 ci si troverà in chiesa o in sala audiovisivi, dove è più comodo, per un momento di riflessione, i ragazzi che vengono con i loro genitori avranno un'attività per loro, e poi a seguire la messa, cerchio mariano e poi un piccolo aperitivo.
Sì, devo dire che il cerchio mariano è una cosa interessante e bella, perché ci sono poi i cooperatori, ci sono i genitori, le famiglie, i salesiani, gli ex allievi, quindi diventa anche un'occasione per ritrovarsi fra le varie componenti di una scuola salesiana che magari non si vedono insieme tutti i giorni, quindi è sempre una cosa molto bella. Allora io direi, mandiamo un brano musicale e poi facciamo un secondo blocco di domande a Don Alessandro, siccome ieri mi hanno detto c'è stato il concerto di Tananai al palazzetto, e allora io ho scelto un brano di Tananai, e quindi Tananai per tutti.
È un'ora che ti aspetto, non volevo dirtelo al telefono. Eravamo da me, abbiamo messo i polis, era bello finché ha bussato la polis. Tu fammi tornare alla notte che ti ho conosciuta,
così non ti offro da bere, non ti ho conosciuta. Ma ora addio, va bene amore mio, non sei di nessun altro e di nessuna io. Lo so quanto ti manco, ma chissà perché Dio ci passa come un tango e ci fa dire amore. Tra le palazzine a fuoco, la tua voce riconosco. Noi non siamo come loro. È bello, 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 bello stare così davanti a te in ginocchio, sotto la scritta al neon di un sexy show. Se amarsi dura più di un giorno, è meglio, meglio, meglio che non rimani qui. Io tornerò un lunedì. Come si salva un amore se è così distante? È finita la poesia. È un anno che mi hai perso e quel che sono non volevo esserlo. Eravamo da me, abbiamo messo i polis. Ridevamo di te che mi sparivi nei jeans. Tu fammi tornare alla notte che ti ho conosciuta. Così non ti offro da bere, non ti ho conosciuta. Ma ora addio, va bene amore mio, non sei di nessun altro e di nessuna io. Lo so quanto ti manco, ma chissà perché Dio ci presta come un tango e ci fa dire amore. Tra le palazzine a fuoco, la tua voce riconosco. Noi non siamo come loro. È bello, 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 bello stare così davanti a te in ginocchio, sotto la scritta al neon di un sexy show. Se amarsi dura più di un giorno, è
in aria. Danza con Valson Air, una tribù che balla, una scuola che sogna. Valson Air ti accompagna.
Eccoci qua ritornati con il direttore come ospite e volevamo chiederle, questo è il suo terzo anno a Valsalice e volevamo appunto chiederle come lo sta vivendo, come ha vissuto gli altri due anni, come diciamo...
Cioè, la storia della tua vita, ti stanno chiedendo,
esatto,
in pratica.
Praticamente.
Fin dalle origini.
Bene, non abbiamo però 7-8 ore, però ci sta.
Faccio un riassunto delle puntate precedenti, no? Grazie della domanda. Allora, come sto vivendo, credo, come tanti altri salesiani e altri insegnanti che sono qua, una realtà che è molto articolata, quindi è un bel movimento. Chiaramente, essendo al terzo anno, c'è rispetto all'anno scorso e ancora di più rispetto a due anni fa una maggior consapevolezza e quindi forse anche maggior serenità. Spiego, non che all'inizio uno arrivi agitato, ma senza dubbio una realtà come Valsalice è una realtà non complessa ma grande come quantità di relazioni. Qua abbiamo gente che fa il liceo scientifico e sa che l'aumento del numero delle persone aumenta in forma esponenziale, però le relazioni. Per cui, per dire, io ero stato, prima di essere a Valsalice ero a Bra, prima di essere a Bra ero a Borgo Manero. Parlo di Borgo Manero perché è una realtà molto simile a Valsalice, scuola media, liceo. Liceo classico, liceo delle scienze umane, liceo. Con un po' meno sezioni, erano solo due sezioni di superiori e tre di medie. Uno potrebbe dire simile a Valsalice, Valsalice è solo un po' più grande. Valsalice è tanto più grande, perché sei sezioni di superiori, tre o quattro di medie, un migliaio quasi di allievi, una settantina di insegnanti, vuol dire che il primo anno arrivi alla fine dell'anno e non conosci neanche, non solo per nome, ma a volte neanche per faccia alcuni dei tuoi allievi, non conosci bene alcuni dei tuoi colleghi. E questo non è così indifferente. Il secondo anno cominci a conoscere un po' di più, il terzo anno hai un po' più di percezione del fatto che ci sono una quota parte di quelli nuovi che arrivano, ci sono alcuni che avevi conosciuto che non ci sono più, però comincia a esserci una presenza ormai un po' stabile degli allievi che fanno terza, quarta, quinta, degli insegnanti che ti sei già trovato e non sono andati via, e di conseguenza conosci innanzitutto le persone, e le persone sono una delle componenti più importanti a Valsalcio. Cioè, io dicevo, noi quotidianamente siamo più di 1000.
È un villaggio in pratica,
più
no?
Più di 1000. In Valle d'Aosta, dove io sono stato quando ero a Châtillon, ci sono relativamente pochi comuni che sono più grandi di Valsalice.
Ragazzi, Deona, fondiamo un comune, un comune autonomo, libero e indipendente.
Allora, conoscere di più le persone, arrivare all'inizio dell'anno sapendo più o meno riconoscere le persone e non accorgersi a maggio che in quel corridoio vedo una faccia che non avevo mai visto. Perché questo ti capita il primo anno, che non avevo mai visto.
Certo, se ti capita il primo anno non è grave, se ti capita il terzo anno io chiamerei i carabinieri, certo. Però.
Allora, questo diciamo è la differenza sostanziale di essere al terzo anno. Dopodiché è chiaro che ci sono una serie di attività belle che si vivono, che sia dallo stare in classe ordinariamente alle attività che si fanno un po' più trasversalmente. Penso in particolare quelle che mi sono trovato a vivere un po' di più anche da protagonista, cioè che mi hanno occupato più tempo. Ne ricordo di questi primi mesi in particolare due, che sono le attività di ritiro che abbiamo fatto con le quarte e le terze a Sermig.
Faccio un bel applauso perché ci stanno queste attività, applauso.
E adesso parte anche l'altro applauso, e poi i ritiri che abbiamo fatto con quelli di Quinta a Maen. Applausone. No, dico questo perché chiaramente rispetto all'essere in corridoio oppure fare un'ora qua, un'ora là e passare a dare il buongiorno a 120 persone che alcuni devono ancora svegliarsi alle 8 del mattino, quindi parli però. Invece vivere 3 giorni insieme, fare condivisione, fare attività, chiaramente ha un ritorno maggiore. Mi sento di dire anche, averli vissuto con quelli di Quinta, che in qualche modo sono quelli che ho conosciuto di più tra terza, quarta e quinta questi ultimi 3 anni, mi ha permesso anche di vedere il bene che si può fare. Ecco perché sono state esperienze che di certo sono riuscite bene, a detta anche dei ragazzi, e che hanno fatto del bene. Allora questo credo che sia un di più, quel plus che forse una scuola come Valsalice può dare, e a quel punto mi sento di dire come direttore non può permettersi di non dare, perché altrimenti viene meno alla sua missione.
Certo, mi inserisco facendo una domanda. Fare il direttore di un'opera grande come quella di Valsalice, oltre a quello che dicevi tu, vuol dire delle volte anche trovarsi, passami l'espressione, sulle croste all'ultimo minuto, problemi molto pratici, tipo ti abbiamo visto vagare nel corridoio il giorno in cui c'era i termosifoni che hanno avuto un blocco, poi per fortuna si è risolto tutto subito. E anche questo fa parte un po' delle incombenze, no? Di chi abita in questa casa e la dirige, quella di conoscere, so che tu dicevi, no? Tutti gli anfratti, le porticine che si aprono, dove c'è il tubo, dove c'è l'impianto, eccetera, eccetera. Ti diverte o no questo aspetto qua? Ti piace o no?
No.
Vabbè, io lo accetto. No.
Allora, si fa di necessità virtù. Io credo che il... Ecco, faccia parte, io l'anno scorso ho fatto 50 anni, quindi sto facendo i colloqui, mi accorgo che sono ormai più vecchio di tanti dei genitori che vengono a portare i figli a iscriverli. Ecco, questo di certo però mi porta a dire, uno può essere anche prete salesiano, curarsi dei ritiri e della dimensione spirituale della vita, ma non può dimenticarsi del fatto che vivi con i piedi per terra e che un buon padre di famiglia deve star dietro a queste cose qua. È vero che è una famiglia un po' grandina, forse, rispetto a quella. Io vengo già da una famiglia, siamo 4 fratelli, quindi è una famiglia già numerosa, però certo non di queste dimensioni. E mi sento di dire anche, pensando alla nostra tradizione, perché si parlava di Don Bosco nella sua attività è stato un uomo che ha vissuto con gli occhi fissi in cielo, ma con
i piedi
ben per terra, e queste grane del riscaldamento, del pagare il panettiere e accorgersi che alla sera non avevi soldi e non gli facevano più credito, non sono solo aneddoti ma sono la realtà. Se poi uno torna indietro nella storia della Chiesa, San Gregorio Magno, papa della cristianità, Ecco, e si è trovato a Roma con la gente che, come diceva il nostro insegnante di storia, gli chiedeva gli spaghetti.
Ah, cioè, molto
nel
bene.
Nel senso che lui era in un'epoca, alla fine dell'impero, in cui non c'era nessuna autorità che mandava avanti la baracca, e lui, come papa, di fatto doveva star dietro a questo. E in alcuni suoi scritti dice: io, che era monaco, Gregorio Magno, che pensavo di potermi dedicare anche ad altro, mi trovo inguaiato in queste questioni, però dico, forse è quello che in questo momento il Signore mi chiede. Se lo dice San Gregorio Magno, credo che siamo sulla buona strada.
Ecco, va bene, molto bene. Ragazzi, ma io volevo chiedere una cosa invece a voi. Per voi il direttore di una casa salesiana, adesso al di là della persona di Don Alessandro, cioè lo vedete come una figura che ogni tanto appare nei corridoi, oppure, beh, qualcuno di voi ha Don Alessandro di religione? Ah, Rocco, quale privilegio, quale privilegio. Molto
però
ce l'ha
quando io vengo in classe, perché alcune volte non vado.
Molto bene.
No, sì, il direttore comunque magari, allora, a differenza...
Perché sai, io sono cresciuto con i vecchi film dove già arriva il direttore, tutti preoccupati. Io penso che quando appunto arrivava Don Bosco la gente lo trattava sempre con rispetto, anche i ragazzi, però non si avvertiva tanto questo distacco. Per voi c'è questa cosa com'è? Possiamo dire che i tempi sono cambiati da una volta?
Sì, io direi di sì, comunque sì. Non si avverte più la... diciamo quella paura anche un po', se si può dire, del direttore che c'era magari anni fa, non c'è più, anche magari proprio perché il direttore io ce l'ho come professore, quindi lo vedo, anzi domani abbiamo la lezione, quindi non si vede più come una figura che incute paura, che sta al comando di tutto, ma più una persona più vicina a noi.
Siete fortunati, sì, è da un po' di tempo che devo dire è così. Invece, se volete, vi racconto la mia esperienza. Ovviamente non facciamo i nomi, di quando ero studente qua, facevo quarta ginnasio in questo almo istituto e dovevo giustificare che non facevo ginnastica. E si andava dal direttore, anche qua non ho mai capito perché. Comunque vado dal direttore, busso, e dopo aver insistito diverse volte sento una voce: avanti. Voi avete presente il film I Blues Brothers, quando i Blues Brothers vanno dalla pinguina che si apre la porta da sola, e i Blues Brothers, ecco, io entro dentro e il direttore continua a fare finta, secondo me, di scrivere delle cose sul quaderno eccetera, poi alza gli occhi verso me e un po' seccato dice: mi dica, perché del lei si dava, mi dica. No, io Montersino, quarta ginnasio, non studiare, non la giustificazione. Come? No, la giustificazione, mi hanno detto di venire qua, eccetera, eccetera. Ci vedere. Arrivederci. Chiuda la porta. Si chiude la porta da sola mentre un vento soffia forte e un lampo. Siete fortunati. Don Bosco però ai suoi tempi era uno che, come ci ricordava Don Alessandro, non so se è mitologia, questa è vero, lo chiedo a te Don Alessandro, sapeva i nomi di tutti i ragazzi. È vera questa cosa o c'è un po' di romanticismo secondo te?
Questo non,
io
non
ci
lo
credo,
so,
ti devo dire che ci credo, era il tipo da sapere.
Mi sento di dire, primo, che è vero che Don Bosco aveva una memoria
prodigiosa.
Questo senza dubbio, lo racconta lui di sé. Ma è vero che ci sono...
Imparava le prediche in latino a memoria, ragazzi, ma avercela noi sta memoria.
Quindi il fatto che lui potesse sapere, ricordarsi i nomi, è presumibile, quantomeno. Di certo è vero che a detta di ragazzi che sono diventati salesiani della prima ora, i ragazzi facevano a gara tra di loro sul dire chi era il prediletto di Don Bosco. Ma perché? Perché ciascuno era convinto seriamente di essere lui il prediletto. Perché Don Bosco aveva questa capacità di saper voler bene, ma in senso autentico e profondo, a tutti in modo particolare, al punto che ognuno era convinto legittimamente di essere lui il prediletto.
E non è poco questo. Allora, sapete che c'è? Voglio regalare a tutti una rosa, ma non perché mi è venuta una passione per i fiori, ma per andare incontro alle richieste di Simone Cristicchi, che sarà a questo Sanremo. Ti regalerò una rosa.
Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare, e una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore.
Mi chiamo Antonio e sono matto. Sono nato nel 54 e vivo qui da quando ero bambino. Credevo di parlare col demonio, così mi hanno chiuso 40 anni dentro un manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare. Io sono come un pianoforte con un tasto rotto, l'accordo dissonante di un'orchestra di ubriachi. E giorno e notte si assomigliano nella poca luce che trafigge vetri opachi. Me la faccio ancora sotto perché ho paura. Per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura. Puzza di piscio e segatura, questa è malattia mentale e non esiste cura.
Ti regalerò una rosa, una rosa rossa per dipingere ogni cosa. Una rosa per ogni tua lacrima da consolare. E una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa, una rosa bianca come fossi la mia sposa. Una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore.
I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base. Sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole. I matti sono apostoli di un Dio che non li vuole. Mi fabbrico la neve col polistirolo. La mia patologia è che sono rimasto solo. Ora prendete un telescopio, misurate le distanze, guardate tra me e voi chi è più pericoloso. Dentro i padiglioni ci amavamo di nascosto, ritagliando un angolo che fosse solo il nostro. Ricordo i pochi istanti in cui ci sentivamo vivi, non come le cartelle cliniche stipate negli archivi. Dei miei ricordi sarai l'ultimo a sfumare, eri come un angelo legato ad un termosifone. Nonostante tutto io ti aspetto ancora, e se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora.
Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa. Una rosa per ogni tua lacrima da consolare. E una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa. Una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore.
Mi chiamo Antonio, sto sul tetto, cara Margherita, sono 20 anni che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ci capisce, quando pure il tuo migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare, perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione, sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.
Balsoneir, dal liceo al web.
Rieccoci qua su Radio Balsoneir. Oggi siamo qua col direttore. Abbiamo parlato di varie cose, tra come è stare qua a scuola come direttore, poi cosa si festeggia in questi giorni. Ora tuttavia volevamo chiedere un po' di domande più, come dire, più sugli hobby, ad esempio, che fa il direttore. Abbiamo sentito ad esempio che ha un hobby che gli piace molto la musica. E quindi questa è la nostra domanda, quale tipologia di musica le piace di più, ad esempio? O quali sono degli hobby musicali che ha, se li ha?
Ecco, la domanda giusta è se li ha.
Se ha il tempo, se, più se che altro.
No. Allora, nel senso che è vero che mi piace la musica, è vero che la musica non mi piace per suonarmela addosso, ma nel senso che io so suonare, ma ho imparato quando ero piccolo a suonare il pianoforte, ma semplicemente perché vengo da una famiglia non di musicisti di alto livello. I miei genitori fanno altro, hanno sempre fatto altro, però entrambi conoscevano la musica. Mia mamma ha imparato da piccola a suonare la fisarmonica e ha continuato a suonarla finché ha potuto, nel senso che poi dopo un po' diventa faticoso, però comunque l'ha sempre usata. Chiaramente la fisarmonica ha una tastiera normale, quindi che può suonare anche su una tastiera, quindi lei sa suonare il pianoforte. Mio papà invece cantava. Lui, quando era al Politecnico di Torino, era nella corale di Goitre, la corale universitaria, E quindi lui ha sempre cantato, canta ancora adesso, quando per far sentire che la voce non gli manca. E cultore della musica, anche della musica classica, della musica lirica, che non ha saputo trasmetterci molto. Musica classica un po' di più, la musica lirica no. E di conseguenza da piccoli abbiamo comunque imparato, mia sorella ha suonato persino un po' di più il pianoforte, mia sorella Paola. E io ho suonato per un po' il pianoforte e poi mi sono messo a suonare la chitarra. Non sono mai andato avanti chissà quali livelli, però di certo la musica mi è sempre piaciuta e continuo a praticarla. Dicevo, non da solo, mettersi lì a suonare non ne sono neanche tanto capace, ma soprattutto non mi serve. Mentre devo dire che mi serve molto e l'ho valorizzato sempre tanto anche di recente, quando invece ci si trova insieme, per cui che sia a un ritiro a Maen, abbiamo cantato la qualunque proprio, quest'estate in Lituania.
Sono testimone, vero, c'è un angolino piano bar, niente male.
Ma voglio dire, da Battisti ai Pinguini Tattici Nucleari, da Elton John agli Iron Maiden, magari no, però i Queen abbiamo tentati. Ecco, mettendosi che sia con la chitarra o col pianoforte, come viene. Dicevo, non ho mai studiato molto musica, ma mi sono trovato addosso tanti difetti, ma un buon orecchio musicale, e quindi star dietro alla gente che canta suonando qualcosa mi viene e mi piace. A quel punto diventa un hobby, perché è bello stare insieme, perché fa gruppo, fa allegria.
E oltre la musica, un hobby particolare come lo sport o qualcos'altro?
Allora, un hobby particolare che pratico poco è la montagna. No, nel senso che
camminate o sci?
Camminate.
Ah, okay.
So sciare, non so sciare ad alti livelli. Ero andato, questo te lo racconto in breve, ho imparato a sciare da piccolo, però mai più di tanto, sci da discesa senza andare sulle piste nere, sci di fondo, nel senso che è pur bello, se trovi dei posti belli anche sci di fondo non lo, ecco, mi piace, o le ciaspolate.
Io faccio sci a fondo.
No, vi racconto solo questo. Quando ero a Borgo Manero, i ragazzi facevano all'epoca terza superiore, terza liceo, durante le vacanze di Natale erano venuti da me a chiedere se volevo andare con loro a sciare ad Alagna. E da Alagna si va poi nel compressorio del Monte Rosa Ski, quindi arrivi su Gressonei fino a Chamonix Saint-Jacques. E ho capito che in realtà l'interesse era non solo di avermi in gruppo, ma più che altro avere qualcuno che li portasse in pulmino fino ad Alagna. Al che io ho detto, ragazzi, io vengo con voi, però voi state con me. Perché sapevo che loro erano sciatori di discreto livello, anche alto alcuni. Perché ho detto, allora, sappiate che io vengo, però voi mi state dietro. Perché a un certo punto sì, ci siamo trovati a dover fare dei pezzettini di pista nera, perché vai su ad Alagna fino al Passo dei Salati, scendi a Gressonei, Staffald, torni su al Bettaforca, siamo scesi fino al Saint-Jacques. Se qualcuno conosce quelle piste lì, tanta roba. E io ho detto, bene, io sto con voi, però per favore non andate veloci, e dobbiamo salvarci la pelle, così poi posso portarvi a casa in pulmino. Però dicevo, questo sì, ma non tanto. Invece mi piace di più la montagna, anche senza fare alpinismo in senso difficile, tecnico, però la montagna, l'escursionismo. Io sono un po' originario anche della zona delle valli di Lanzo, Cantoira e dintorni, e quindi quelle valli lì, ripeto, dalle passeggiate escursionistiche a qualche cima anche in cui devi passare il ghiacciaio, vai su fino ai 3.000-3.500, un po' di roccia, sono stato in Bessanese, sono stato a Levanna, la Ciamarella, Luia di Mondrone, che sono queste montagne, ripeto, non tecnicamente difficili, ma che comunque richiedono
se ci vai senza allenamento scoppi
giusto.
Comunque
e questo mi piace anche quando riesco, quando posso, fare delle passeggiate anche da solo nei boschi, perché di certo il camminare nei boschi o anche all'aperto, cioè insomma dove ci sono i sentieri all'aperto, questo è uno degli, ecco, degli sport che mi piace fare, ma che faccio poco.
Ok.
Quindi con queste camminate in montagna si sarà trovato assolutamente bene alle comb.
Certo.
Immagino.
Allora, alle comb senza dubbio. Io innanzitutto alle comb, ma che è stato, mi era sentito dire, io sono andato alle comb la prima volta che io avevo 10 anni. Ecco, che vuol dire, siamo nell'83. Le comb non era la casa che conoscete voi adesso, quelli che sono stati, perché era la casa che c'è stata fino al 93-94, quando poi l'hanno demolita e rifatta sulla stessa pianta, quindi la forma era più o meno quella, però la struttura era completamente diversa, era una casa in prefabbricato, molto spartana, senza acqua calda. Ecco, quella era la Le Comb che conoscevamo. Da Le Comb però abbiamo fatto delle belle gite, Piancourt, Becca del Merlo, ecco, tutti quei giri lì sopra, belli, panoramici, e quei boschi lì, alcuni giochi notturni a go-go, quindi li conosco.
C'è gente giorno, ancora che non è tornata a casa, sappiamo, si è persa durante i giochi all'aperto, anzi lanciamo un appello se per caso qualcuno li ha rivisti e vuole andarli a ripescare. Va bene, ma senti, prima di chiudere, che loro sicuramente hanno da chiederti quello che noi chiediamo sempre a tutti i nostri ascoltatori, io invece ho una curiosità e ne approfitto perché tu sei qua per chiedertelo. Il video della scuola che hanno fatto i nostri studenti, molto bello eccetera, c'è, quando entra la protagonista c'è, si vede l'ufficio del direttore e lì c'è una chitarra elettrica e accompare una scritta. Non è uno spoiler, no, è uno spoiler, no, non serve solo per qualcosa del genere.
Non è un oggetto di scena.
Non è uno, cioè, sta chitarra è tua? C'è la chitarra elettrica. Okay. Tutto sto cinema per chiedere.
Ok, la risposta è no. La chitarra mia è quella acustica che c'è, che si vede.
Ecco.
No, quella è la chitarra che non so esattamente, l'hanno usata, perché infatti
che poi l'hanno usata suona, nel video, sì. Difatti io dopo così ho detto, allora la scena finale ci sarà il direttore in mezzo ai fumogeni che suona, no, perché la chitarra era al suo ufficio.
Allora,
invece no,
il motivo nella regia era quella chitarra deve essere di Canonici.
Ah, molto bene,
sì,
quindi.
Sì. E l'hanno visto che era la chitarra che hanno usato nel video finale,
ecco.
Hanno voluto mettere quella visibile all'ingresso, sì.
Molto bene.
La chitarra, se posso, però da chitarrista, anche se semplice, io preferisco la chitarra acustica alla chitarra elettrica che c'è lì.
Ti capisco, anch'io, anche se a volte mi hanno costretto a suonare la chitarra elettrica perché c'era già la fila per suonare le acustiche. Va bene ragazzi, è arrivato il momento allora della domandona finale che facciamo sempre a tutti i nostri ospiti. Chi vuole cominciare?
Allora, tipica domanda che facciamo ai nostri ospiti è se ci consiglia un libro, un disco e anche un film.
Urca. Allora, un libro che mi viene da dire, Cormac McCarthy, La strada, è un romanzo curioso, post-apocalittico, non so se avete presente, ci hanno fatto forse anche il film.
Sì, c'è Viggo Mortensen come protagonista.
Difficile, stranissimo, ma che dà tanti pensieri. Perché dice del cammino, dice della figura del padre, di cosa ti resta, apre anche a un orizzonte di ricerca religiosa in qualche modo.
Ed è un grande classico, ormai.
Certo, io l'avevo letto, sì, non è recente, l'avevo letto, l'ho riletto durante il tempo del Covid, durante la quarantena, anzi forse quando mi sono beccato il Covid, che ero a Bra. Un bel libro. L'altra domanda era?
Un libro, un disco?
Un disco. E qua vado proprio sui classici, no, nel senso che della mia generazione, persino in prima.
Ma va bene, così studiano un po', dagli pure qualche titolo.
No, a me viene il concerto di Simon & Garfunkel.
Live in Central Park. Ah, che bello. Prendete appunti,
perché
ragazzi, io vi interrogo.
Ho tanto la mia adolescenza, quindi mi ricorda quando io avevo la vostra età. Un film che a me piace riprendere spesso anche con i ragazzi nella scuola, lo sto facendo vedere anche almeno a pezzi, Bronx Tale, Bronx, di Robert De Niro, film del 93, con tanti spunti, credo anche educativi. Sono i primi che sono venuti in mente, magari se ci pensassi di più viene in mente anche qualcos'altro.
Va bene, e allora ragazzi, adesso invece chiudiamo, consigliate voi qualcosa che piace a voi, non abbiamo tempo di fare libro, disco, film, ma qualcosa che piace a voi, consigliatelo voi al direttore. Vi ho messo in difficoltà, non ve l'aspettavate questa, eh?
Allora, io le consiglierei un film che sarebbe appena uscito tra l'altro al cinema, Il Gladiatore 2. Se ha visto il primo, il secondo la appassionerà.
Va bene, un consiglio cinematografico. Fuori onda ti dirò cosa penso io del Gladiatore 2, ma è giusto. Poi va bene, Rocco, tu hai un disco, un libro, un film da consigliare al direttore?
Ma ho più
di una serie TV anche.
Disco, Ma io sinceramente avrei un artista che però ovviamente mi rendo conto sia più attuale, che Kendrick Lamar, che è un rapper che sta prendendo passo adesso, che però parla anche in alcuni dei suoi album del suo rapporto con Dio e con la religione, che io trovo molto interessante. Poi fa anche tante altre cose, però parla anche di quello.
Va bene, ok, quindi anche il direttore ha preso appunti, stasera sicuramente si metterà ad ascoltare tutta la discografia di questo cantante. Emanuele?
Ma mi trovo un po' in difficoltà nell'argomento, perché non saprei cosa dire, sono un po' inesperto in materia.
Ah, quindi Emanuele passa, ci penserà per la prossima volta. E Umberto?
Ma forse potrei consigliare una canzone che mi è capitato di ascoltare non chissà quanto tempo fa, ma credo fosse uscita già da diversi anni. Si chiama Mr. Blue Sky, credo sia piuttosto famosa. E come canzone mi
ma è degli Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky?
Sì, sì.
Certo, molto bene. Conosci, direttore, gli Electric Light Orchestra?
Così
sono quelli che
piedi,
mettono gli strumenti classici insieme a quelli rock, quindi violini, violoncelli, pianoforte, eccetera, insieme alla classica struttura da band rock. Beh, ringraziamo Umberto per la dritta, è sempre un piacere per me riascoltare questi gruppi qua. Abbiamo dato tutti i consigli, va bene. Direttore, senti, per Natale l'ultima cosa che ti chiediamo è come sta andando la faccenda. Natale, ci siamo pronti?
Natale, siamo pronti.
Bene.
Io l'ho detto prima, a Natale sono tutti più buoni, un po' più stanchi. Abbiamo fatto ieri,
anche
no.
Il giorno prima stressati.
Il giorno prima un po' stressati, bellissimo. No, io credo che sia importante viverla. Lo ricordavo ieri anche ai rappresentanti di istituto. Queste feste di Natale, anche aspettando Natale, quello che faremo, i mercatini, la lotteria, viverla senza dimenticarsi l'obiettivo di fondo, che è primo vivere insieme la festa del Natale, la festa cristiana, la festa del mettersi insieme, stare insieme, perché questo è il messaggio che viene dal Natale. E secondo, l'avere questa attenzione agli altri, che può aver bisogno di noi in questo momento. E quindi fare in modo che l'aspetto organizzativo non prevalga e soprattutto non distragga da queste finalità.
Non schiacci tutti i buoni propositi che invece abbiamo in quel periodo. Va bene, allora, grazie mille per essere stato nostro ospite, il direttore, che però giustamente gli abbiamo dato un compito importante alla fine di questa cosa. Deve lanciare la prossima canzone, perché abbiamo scelto un artista che insomma a lui piace, quindi la lasciamo lanciare a te.
La lanciamo a te. Ecco che è già partita. Questo qui chiaramente ricorda la mia giovinezza, ma la canzone parla da sé. Your song. This feeling inside, I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. I sat on the roof and kicked off the moss. Well, a few of the verses, well, they've got me quite cross.
Welcome to Valsalice. You're currently listening to Radio Valsonair, your school radio.
Non mega capio nulla ciò.
Non fare lo stupidino e ascolta Valsonair.